il primo suggerimento sarebbe questo. Di noi si può dire: ecco la generazione che cerca il tuo volto. Non si dice: ecco la generazione che ha fatto tutto bene, ma ecco la generazione che cerca il tuo volto. Allora, l'immagine che viene descritta nell'Apocalisse è come sdoppiata in due quadri che poi si fondono. Allora, uno è l'indicazione di coloro che sono stati segnati con il sigillo del Dio vivente, e si dice sono 144.000, cioè il numero è ottenuto con le 12 tribù al quadrato per 1.000. Allora, le 12 indica il numero delle tribù di Israele, il 1.000 indica l'universalità, ma come definizione è un numero limitato, in quanto si fa riferimento al fatto che sono i martiri, coloro che con la vita hanno custodito la fedeltà al Signore crocifisso. Poi però, subito dopo, sembra quasi senza interruzione di contesto, e di colpo appare un'enorme moltitudine. E questa moltitudine non è più indicata con il numero delle tribù di Israele, perché riguarda le nazioni. Quindi è una moltitudine immensa. E questa moltitudine si fonde con questi 144.000 perché tutti dicono la stessa cosa. Tradotto in termini forse per noi più comprensibili, vuol dire: ora sappiamo per davvero che il tuo amore per noi è grande. È il riconoscimento della salvezza operata per noi dal Signore nel suo amore per noi. Ma la cosa particolare è questa. Questa moltitudine ha le vesti cosiddette bianche. Normalmente non si traduce bianco, non si dice candido, no? Per sottolineare questo fatto, non è tanto il colore bianco, ma è qualcosa che splende. Allora, ricordate la parabola di Gesù quando aveva mandato gli inviti a nozze agli invitati predefiniti che non hanno voluto venire? Allora dice ai servi: no, andate per... praticamente l'immagine: andate ai crocichi delle strade e poi andate fuori delle città per chi entra. Tutti portate dentro. Poi entrano tutti e passa il re e vedono la sala è stracolma, tutti hanno la veste bianca, uno no. Allora, quella veste bianca è la veste che portano anche questi. Qual è questa veste? E perché ce n'è uno che non ce l'ha? Allora, non è in ragione del questi sono comportati bene e questo qui no, ma in ragione del non puoi accedere al volto del Signore se non accogliendo la rivelazione del Figlio di Dio. Cioè, chi vuole accedere a questo, si potrebbe chiamare spazio, contesto, di beatitudine, di comunione, al di fuori di questa umanità, è come se non avesse la veste. È come non può stare. Il fatto del buttatelo fuori vuol dire che non accogliendo quella che è la sua eredità, ha voluto cercarne una sua, quello che cerca da sé è vuotaggine, non ha consistenza. La veste, che è la veste bianca, è la veste che è detta veste lavata nel sangue dell'agnello. Non c'è opposizione più stridente rispetto all'immagine. Provate a lavare un vestito bianco nel sangue. E allora l'indicazione è il sangue che ottiene a noi la salvezza, cioè la manifestazione dell'amore del Signore che rende splendente il nostro cuore, nel senso di lo rende aperto a questa rivelazione, riconoscendo che quello che il cuore desidera trova compimento lì. E questa è la veste. Allora, nell'immagine dell'Apocalisse non si fa più riferimento ai martiri, cioè a coloro che segnano con il sigillo della vita, no? La loro fede, ma si fa riferimento a quello che è la vita quotidiana, quindi spesso non è che si chieda chissà quali, come dire, non so, quali prove, no? Però la vita quotidiana è intessuta continuamente di eventi dove si gioca quel ma tu cerchi il volto del Signore. Non tu sei capace di fare questo o fare quello, ma tu cerchi, tu persegui la disponibilità al fatto che è l'umanità di Gesù che ti rivela il volto di Dio. Allora, per me questa è la dimensione più significativa di questa visione che oggi la Chiesa celebra. Quando guarda al popolo, diciamo così, dei salvati, ammira questa grandezza dell'amore del Signore che in Gesù si manifesta e in Lui raccoglie tutti. Questo raccogliere tutti e tutti alla mensa dello stesso amore è definita nel Vangelo secondo l'elenco delle beatitudini. Provate a percepire il collegamento di alcuni passi del Vangelo rispetto a questo beati. Se dice beati, vuol dire che colui che vive questa disposizione non ha cercato la beatitudine. Per trovarla deve cercare altro. Chi cerca di essere beato non sarà mai beato. Beato è proclamato dal Signore. Allora, provate a collegare. Allora, beati, per esempio, è piaciuto al Padre vostro darvi il suo regno. A che titolo? Non viene detto. È piaciuto a Lui. Per esempio, un altro, anche ed è nella parabola, visione profetica, come si vuol chiamare, del giudizio finale. Venite, benedetti del Padre mio, prendete in eredità il regno per voi riservato fin dalla fondazione del mondo. Quel beati è compreso in quel venite, cioè riconoscete che quello che è stato, come dire, pensato, diciamo così, per voi, voi lo potete accogliere, come dire, vi appartiene. Pensate alla tragedia come si enuclea dalla finale della parabola dei vignaioli assassini, quando il re, no, manda i vari servi per richiedere i frutti e poi vengono bastonati, picchiati, poi respinti. Poi il re dice: manderò mio figlio, no? E il figlio viene ucciso. E il ragionamento dei vignaioli quando uccidono il figlio qual è? Viene l'erede, uccidiamolo, l'eredità sarà nostra. Ma non è mai stata messa in discussione che quell'eredità ci appartiene. Perché l'uomo vuol prenderla in modo, insomma, diciamo, chiamiamolo in modo diverso? Perché l'uomo vuol prendere una cosa che gli è già data? Allora, la tragedia di questo ragionamento risalta dentro questo collegamento beati, venite, oppure anche quello di Gesù, che forse si comprende meglio per la festa di domani, no? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, no? E io, noi diciamo vi darò riposo, ma vi darò ristoro, no? E comunque sono tutte espressioni che mostrano il desiderio di Dio di avere i suoi figli con sé. Però niente è scontato. Difatti, se voi guardate le beatitudini, sarebbe bello essere beati, ma le condizioni sono accettabili? Allora ricordate quello che dicevo stamattina, porta spalancata e porta stretta. Le due cose stanno insieme. Ed è caratteristico che nella liturgia di oggi, nell'antifona alla comunione, no? Le beatitudini sono 8. Nell'antifona alla comunione se ne riprendono 3. Esattamente queste, no? I puri di cuore, operatori di pace, perseguitati. Perché queste ultime 3? Allora, la purità è quella legata a, ecco, la generazione che cerca il Signore. Il cercare il Signore non può che essere nella solidarietà con tutti. E si è puri in ragione della capacità di questa solidarietà. Questa solidarietà comporta però un esercizio, una pratica, che è la pratica della pace. Vale a dire, se la purità di cuore deriva dal condividere la misericordia con tutti, allora la pace è quell'agire perché questa misericordia non venga mai meno, non sia mai impedita. E questo potrebbe anche essere fatto in termini di vanità personale, in termini di voglio arrivare a quell'obiettivo. E allora viene aggiunto l'altra, beati perseguitati. E questo del beati perseguitati toglie ogni sgabello sotto i nostri piedi, perché in gioco non è quello che noi riusciremo a fare, ma in gioco è ciò che riusciremo a leggere nella vita in rapporto a questo dono del regno di Dio per noi, in rapporto a questa rivelazione dell'amore di Dio per noi che in Gesù si fa manifesto. È caratteristico, voi ricordate, no, l'episodio dei fioretti di San Francesco, dov'è perfetta Letizia, tutti avete presente, no? La forza di questa espressione di Francesco, che da un punto di vista, diciamo, di reazione emotiva, figurati se noi viviamo quello, sì, andrà bene per lui, ma dove sta? Lui elenca, no? Lui parla da superiore della sua fraternità e che arriva a un convento e non l'accettano. Arriva di sera, quindi non ha rifugio, e lo rifiutano. Arriva d'inverno e che fa freddo e viene rifiutato. Scalzo, quindi camminando, descrive bene, no? È così freddo che l'acqua si trasforma in ghiaccioli che picchiano contro i piedi, che cioè sembra addirittura. Cioè, descrive tutte le situazioni assolutamente, come dire, avrebbero dovuto comunque muovere a compassione quello che. Quindi è partito dal fatto di essere superiore fino all'ultimo che sta soffrendo. Niente. Se noi accettiamo questo nel volere di Dio, la sottolineatura è: se possiamo pescare nell'amore di Dio la nostra gioia, questo non ci farà arrabbiare. Ma per non arrabbiarsi non si può far leva: io non devo arrabbiarmi. È impossibile. Cioè, per non arrabbiarti tu devi pescare in qualcosa che ha parlato al tuo cuore. Se parla al tuo cuore, allora anche quella porta spalancata che diventa stretta resta sempre porta spalancata. E questo è il mistero della nostra fede. E se noi ci possiamo aiutare, quando io vivo la porta stretta, che l'altro mi ricordi che c'è anche una porta spalancata. E quando l'altro dice che la porta è spalancata, ma guarda che può essere stretta, perché noi non abbiamo il potere sulla nostra vita. Noi possiamo invece viverla la vita e viverla in questa rivelazione di Gesù. E per me il fatto che la Chiesa festeggi nell'insieme questa gloria dei santi, come dicevo ieri, non è tanto, come dire, ci consoliamo col fatto che qui va male, però là sarà bello, no? Non appartiene alla dimensione evangelica questo, quindi non appartiene alla vera tradizione, appartiene solo all'adattamento sentimentale delle cose che facciamo noi, forse abbiamo anche bisogno di farlo, ma non è questo. Quello che è in gioco è, se la Chiesa mette questa visione, è perché si dice quella è la radice in cui pescare per la nostra vita di adesso. Se il Signore promette la sua manifestazione, non la può promettere per dopo. La promette perché può farla vivere. Allora, per noi, e vale ancora questo, ecco la generazione che cerca il tuo volto, non altro. Questo desiderio che possa albergare nel nostro cuore sempre, comunque, al di là di tutto, nonostante tutto, perché questo è ciò che segnala quella veste bianca che non ci appartiene, ma ci viene data. Ed è la veste che noi, si dice, no, abbiamo lavato nel sangue, abbiamo riconosciuto che la sua vita è la risposta ai nostri desideri, è la risposta, è il compimento a quello che noi portiamo in cuore, perché sulla sua misura noi siamo fatti.